mi assistiede da sempre. Il mondo chi lo squaglia lo possiede per sempre. Je suis merci, viva su platini, i bari nei quadri di Wayne, goodbye Lenin. Gli assistenti sociali formati dalla Stasi mirano all'uso di frasi tirate ad effetto. Hanno tolto i leader dopo Craxi e Gheddafi, e il socialismo è morto sotto le bombe ad Aleppo. Parlano di lobby, mani pulite inventate da lobby straniere intestate di poti dei forni con lobby dei soldi. L'Italia inglobata, schiacciata, scuprata, scopata dai soldi.
E allora sono 10, 100, 1000
10, 100, 1000 pazzi
prima della storia.
10, 100, 1000 le piazze,
capirai. Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai, i migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai che non ti pentirai. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai, noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo 4 monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno in quattro per te. Avanti, non perdere tempo, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da hit pare.
Dove corri? Dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi.
Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare.
Buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Sta per andare in onda la trasmissione settimanale a cura dei pensionati Cobas di Roma. La trasmissione ha il titolo Senza lavoro non c'è previdenza e vi ricordo, come dico sempre, che è il punto di connessione tra il mondo del lavoro e quello che succede dopo, quando si arriva a una certa età, che è il momento del passaggio alla pensione. Oggi parleremo di mondo del lavoro e anche di altre cose, di fiscalità, di banche pubbliche o private. E comunque oggi è un'occasione particolare perché è in corso lo sciopero nazionale dei sindacati di base e anche autonomi, c'è anche il sindacato autonomo, dei telefonici, di TIM. Ecco, i motivi della manifestazione sono vari e argomentati. Tra un po' un compagno in linea, Alessandro, ci spiegherà un tantino qual è la situazione. Io preannuncio quali sono le motivazioni grosse. Ecco, voi sapete che c'è stata una grossa battaglia all'interno del Consiglio di amministrazione. Prima c'erano i francesi che comandavano, e dopo è subentrato un fondo molto pericoloso, che è un fondo avvoltoio, la Elliott, e per cui con alleanze strane e molto sospette, praticamente Vivendi, i francesi sono stati emarginati, stanno ancora all'interno. Però i francesi ci hanno lasciato una gravissima eredità. Prima di tutto l'autorità delle comunicazioni, il ministero, ha imposto una multa molto pesante, 74 milioni di euro mi sembra. E l'azienda come ha fatto? Già che aveva i suoi piani di evacuazione del personale molto spinto, perché voi sapete tutti che le società di operazioni come motivo principale hanno come scopo massimo quello di massimizzare il profitto. È uno dei motivi, delle argomentazioni più forti, è quello di ridurre il costo del personale. Già avevano un programma di buttare fuori, chiamano così, diciamolo in maniera più eleganti, di incentivare all'esodo 4.000 persone con i prepensionamenti, altre 2.500-3.000 persone con esodi incentivati, però questo con le vecchie leggi, adesso può darsi che cambierà tutto, ma ci vorrà un pochino di tempo. Comunque l'azienda, per rientrare dei 74 milioni di multa, che ha pensato bene di recuperarli come? Risparmiando un'altra volta sul costo del personale. Proponendo, ma dopo sapete che le proposte delle aziende poi alla fine si realizzano, una cassa integrazione a tempi periodici limitati per quasi tutti i 30.000 dipendenti che stanno nei settori interessati. E comunque sono stati applicati i contratti di solidarietà nel passato. Contratto di solidarietà vuol dire che ogni lavoratore lavora un po' meno e con una riduzione dello stipendio. Ecco, questo è un attacco pesantissimo alla forza lavoro, anche perché si dice che nel prossimo contratto verranno proposti una riduzione di orario, 20 minuti al giorno probabilmente, però con una congrua rispettiva proporzionale riduzione dello stipendio, e questo non è bello. Ecco, altro argomento è lo scorporo previsto della rete. La rete è quella parte che fornisce praticamente la parte fisica, infrastrutture, a tutti gli operatori, la stessa TIM, chiamiamola commerciale, ma anche a Infostrada, a Fastweb, a tutti quanti gli utenti. Ecco, adesso abbiamo in linea Alessandro e vi spiegherà un tantino come cosa stanno facendo. Alessandro, puoi parlare.
Ciao, buongiorno. Mi sentite?
Vai.
Sì, ciao, buongiorno a tutti e a tutte. Dunque, innanzitutto ha detto molte cose, quindi riepiloghiamo: sciopero nazionale TIM, indetto dai COBAS, ma stanno partecipando tutte le organizzazioni sindacali di base autonome in azienda e anche il CLAT, il coordinamento auto-organizzato dei lavoratori, che si è costituito l'anno scorso e che proprio l'anno scorso è stato protagonista di tantissimi scioperi e manifestazioni importanti. Insomma, gli argomenti, le detti te, sono due principali. Insomma, innanzitutto che l'azienda ha aperto le procedure per la cassa integrazione per poter gestire 4.500 esuberi da distribuire su due terzi del personale, 29.730. Lascerebbe fuori una decina, 12.000 persone circa, che sono quelle relative soprattutto ai reparti tecnici. E una procedura che tra l'altro si chiude l'11, quindi all'inizio della settimana prossima, e con una trattativa al Ministero che è una trattativa abbastanza blindata, nel senso che l'idea dell'azienda è quella di tagliare il costo del lavoro a tutti i costi, e quindi dice: o raggiungiamo un accordo che comunque tiene ben presente questo elemento, magari noi rinunciamo alla cassa integrazione ma applichiamo il contratto di solidarietà difensiva, oppure parte la cassa integrazione 26 giorni l'anno praticamente. La cosa importante è che comunque l'azienda dice che al termine di questo piano, che dovrebbe concludersi a giugno del 2019, comunque non è garantito il rientro dell'eccedenza, cioè conferma il fatto che comunque questi esuberi ci saranno, insomma, magari leggermente diminuiti, ma insomma rimangono. E questo è l'argomento principale di questo sciopero, perché appunto l'8 e l'11 giugno avremo altre due sedute di trattativa dentro le quali siamo anche noi, e però da parte sindacale non sono arrivati delle grandi proposte. Insomma, l'altro argomento importante è questo dello scorporo della rete. Sono mesi ormai che si discute, anzi che si dà per assodato, che il prossimo anno l'azienda procederà allo scorporo della società della rete, quella che va a gestire appunto i servizi verso l'utenza. E lo scontro che c'è stato tra i due grossi gruppi, Elliott e Vivendi, praticamente è stato sulle modalità di come gestire questo scorporo, insomma. Vivendi, i francesi volevano costruire una società della rete che però rimanesse all'interno del gruppo, mentre invece Elliott si era dato proprio come obiettivo quello di arrivare a capo del consiglio di amministrazione, mettere subito la società sul mercato, ritirare i proventi e poi redistribuirli ai suoi azionisti di riferimento, insomma, con una manovra speculativa abbastanza importante. A quel punto è intervenuto poi un terzo soggetto, che invece è Cassa Depositi e Prestiti, cioè si è realizzato, se vogliamo, quello che fino a qualche mese fa veniva ritenuto dei più impossibili. E Cassa Depositi e Prestiti è diventato un azionista importante di riferimento dentro il consiglio di amministrazione, anche tra l'altro con una spesa abbastanza irrisoria, circa 900 milioni di euro, pari a 4,7-4,8%, insomma. Dentro questa operazione all'inizio noi all'inizio abbiamo un po' salutato, perché riteniamo la presenza di Cassa Depositi e Prestiti una presenza importante, dopodiché però si sono anche un po' scoperte le carte in tavola, e cioè che dietro questo ingresso ci stava la volontà dell'ex ministro Calenda di procedere al passaggio dello scorporo della rete, insomma. E quindi il secondo argomento principale di sciopero oggi è stato proprio quello di Telecom Italia deve rimanere unica e deve rimanere pubblica, insomma. Questi sono due elementi. Su questa storia della divisione di Telecom, tra l'altro, c'è anche proprio un aspetto che noi abbiamo un po' provato ad elaborare, insomma. Si tratterebbe di una operazione innanzitutto dal punto di vista economico assolutamente inutile e improduttiva, nel senso che se voi immaginate i due gruppi Elliott e Vivendi che decidono di costituire una rete che poi viene acquistata, diciamo così, da Cassa Depositi e Prestiti, beh, stiamo parlando di una spesa che potrebbe variare tra i 9 e i 15 miliardi di euro, insomma, quindi una spesa enorme. Mentre vi dicevo prima che già con 900 milioni solamente Cassa Depositi e Prestiti già è all'interno della società. Poi questa azienda nuova che cresce praticamente si prenderebbe circa 20.000 persone, di queste 20.000 persone sono già stati dichiarati oggi gli esuberi, fra l'altro per questa nuova azienda, diciamo così, si apre una cosa che si chiama quinquennio mobile, cioè un nuovo quinquennio in cui sarà possibile utilizzare e ricorrere agli ammortizzatori sociali. E poi questa società, quando dovrà far parlare Roma e Firenze, dovrà comunque acquistare servizi all'ingrosso da Telecom Italia, quindi con un'ulteriore spesa. Questo è un po' il quadro, insomma, per cui un'operazione che non ci garantirebbe né dal punto di vista occupazionale né dal punto di vista della spesa pubblica, ma poi neanche dal punto di vista tecnologico, perché si va a prendere solamente l'ultimo pezzo del servizio telefonico che va dalla centrale a casa dell'utente, immaginando che in pochi anni si possa raggiungere l'innovazione tecnologica. Capite bene che chi invece gestirà veramente la tecnologia sarà Telecom Italia, insomma, cui lo Stato dovrà pagare i servizi. Questo è un pochettino il quadro.
Alessandro, scusa un attimo, chiarimento. Delimita un po' meglio quello che intendono per rete, perché per noi addetti la cosa è molto più complicata. C'è tutta la rete a lunga distanza, in fibra ottica, in ponti radio, in tutto quello che vuoi. Qui si parla
allora, per quanto riguarda
di raccordo solo o in fibra ottica.
Lì si parla della rete in rame, in fibra ottica, che dalla casa dell'utente prendiamola da lì, quindi dal nostro telefono, dal nostro modem, dal nostro centralino, se ne va verso la centrale, insomma.
Yes, è poca roba, tutto sommato è poca roba.
Diciamo che è abbastanza roba, ma poi la tecnologia che ti permette di gestire, diciamo così, tutti gli utenti cablati, la cosiddetta rete cablata, poi è all'interno della centrale e in parte rimane in mano a Telecom Italia, insomma.
Ma quindi la parte grossa, la parte di dorsali, se la terrebbe all'interno
assolutamente sì.
È una follia secondo me.
Assolutamente sì. E diciamo che poi rimarrebbe all'interno dell'azienda, quindi di Telecom Italia, tutta la parte commerciale con i call center, i servizi all'utenza, eccetera, insomma, che capite anche lì come questa cosa si presterebbe alle logiche del mercato, considerato che tutte le aziende stanno dichiarando esuberi e stanno ricorrendo agli ammortizzatori sociali. Per cui questo, per cui noi scioperiamo con due però proposte. Sulla questione dell'asset strategico, quindi del settore, Telecom Italia unica e pubblica, insomma, abbiamo da anni ormai ragionato intorno a questa cosa, non riusciamo a incontrare persone competenti fra le forze politiche che siano in grado di affrontare con la giusta consapevolezza e anche lucidità mentale questo aspetto. Però uno degli obiettivi di questo sciopero è anche cominciare a incalzare ad esempio il nuovo governo su questo tema. E poi l'altra proposta, per quanto riguarda la gestione delle eccedenze, abbiamo formulato una proposta che secondo noi ci sembra sostenibile, cioè di riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, o meglio, per essere ancora più precisi, riduzione del lavoro, dell'orario di lavoro con un quasi pieno recupero salariale. Abbiamo fatto un paio di conti in tasca all'azienda, insomma, e ci siamo accorti che per esempio se lei utilizzasse il famoso contratto di solidarietà espansiva, cioè la riduzione dell'orario di lavoro che aveva già proposto nel corso dello scorso inverno, cioè di 20 minuti al giorno, risparmierebbe quasi 97 milioni di euro. Questo le permetterebbe anche di assumere nuovo personale con una spesa di 41 milioni di euro, ne avanzano 56 più o meno. Se immaginiamo anche che l'azienda ha la necessità di gestire 4.500 esuberi, questi potrebbero essere gestiti attraverso l'articolo 4 della legge Fornero, e anche qui, diciamo così, le fonti più accreditate dicono che più o meno le aziende potrebbero risparmiare tra un 12 e un 15%, insomma un bel malloppo che potrebbe essere reinserito e reintrodotto all'interno delle buste paga, permettendoci di raggiungere il pieno recupero salariale di quanto decurtato dai 20 minuti. Insomma, è una proposta, se vogliamo, possiamo dire dai microfoni della radio, insomma, tutto sommato moderata, che però a noi ci permetterebbe di tenere rispetto a 10 anni di ammortizzatori sociali, e soprattutto a una trattativa che si chiude fra 2 giorni, 3 giorni, in cui sicuramente andremo avanti con un anno di ammortizzatori sociali, il taglio del salario, eccetera eccetera. È una cosa tra l'altro che stanno proponendo, che stiamo proponendo anche all'interno di una trattativa Vodafone, dove in quell'azienda si stanno diciamo così cimentando più o meno con le stesse problematiche. Insomma, questo è un po' il quadro della situazione, alle quali si aggiungono tutta una serie di quotidianità, insomma, vessazioni rispetto alla questione dell'uso delle ferie, provvedimenti disciplinari soprattutto in quelle città dove più forte è stato il movimento dei lavoratori lo scorso anno, insomma, trasferimenti di personale da un edificio all'altro, da una parte all'altra della città, soprattutto delle grandi città, insomma, è un po' un continuo che si somma a questi due temi importanti.
Insomma, fanno indispettire i lavoratori in modo che...
Fanno veramente indispettire, hai detto bene.
Senti una cosa, tu hai sensazione le assunzioni di team di Telecom, con che forma le fanno? Se sono a tempo indeterminato, se usano... Io mi ricordo la montagna di consulenti che c'erano dentro le direzioni.
Ma guarda, Telecom Italia non assume più da tempo. Gli ultimi che ha assunto, stiamo parlando di poche decine di ingegneri, sono tutti andati via, ci risulta, dopo pochi mesi, insomma, per le condizioni di lavoro, per problemi legati al fatto che, insomma, erano anche pagati poco. Ci sono tanti consulenti, l'azienda sta progressivamente riportando dentro un po' di lavoro, ma è un po' un cane che si morde la coda, perché sì, riporta dentro lavoro, però poi non ha proprio tutte le professionalità e soprattutto nelle altre aziende lascia disoccupazione, insomma. Lo abbiamo visto con Comdata proprio nei mesi scorsi, insomma, sia a Ivrea ma poi anche a Napoli, insomma, dove minaccia la chiusura di sedi, e questo perché tra le tante Telecom Italia ha riportato proprio dentro Telecom attività, lasciando loro con gli ammortizzatori sociali e la minaccia di chiusura di un paio di sedi, insomma. su questa storia il settore delle telecomunicazioni è proprio è un problema, insomma. Giorni fa Fastweb annunciava il suo rientro in Italia, riportando dentro appunto call center che aveva attualmente in Romania, ha stipulato un accordo con Comdata. Comdata apre due centri in due città del sud, contemporaneamente chiude la sede di Napoli e di Padova, per esempio, per bilanciare questa cosa. Ecco, questo per dirne una, insomma.
Ora siete davanti a Montecitorio, vero? Vi daranno poco retta oggi, mi sa.
Noi siamo dentro Montecitorio, di fronte a Montecitorio, ci hanno dato poco retta e siamo meno di quanti avremmo voluto, questo bisogna dirlo con una certa nettezza, però è anche una manifestazione appunto calata un po' in una manifestazione calata in un momento un po' particolare. Primo fra tutti c'è insomma tutta questa incertezza, sconquasso del governo, insomma, e quindi mancano anche proprio in questo momento alcuni interlocutori con cui magari portare delle delegazioni, e poi perché appunto nei prossimi giorni si chiuderà in modo quasi scontato una trattativa. Quindi possiamo dire che si è trattato di una iniziativa abbastanza coraggiosa, insomma. Abbiamo fatto il nostro anche oggi, considerato che il percorso sarà abbastanza lungo, perché ci avremo questa storia dell'accordo schifoso che verrà sottoscritto, ci avremo poi le questioni legate al rinnovo del contratto nazionale, che comunque anche lì non si vede luce, e poi tutta la questione dello scorporo della rete, insomma. Quindi diciamo così, almeno per quanto ci riguarda, si preannuncia un anno abbastanza intenso. Quello che noi speriamo è che le persone non restino troppo a guardare, ecco, questa sarebbe la cosa più pericolosa in un certo senso. Certo, oggi avremmo voluti essere qui davanti molti di più, lo sciopero ci risulta sia andato abbastanza bene, non ne conosciamo per il momento le cifre, a seconda dei centri o delle città sappiamo che è andato in un modo o nell'altro, insomma, questo possiamo dirlo.
Bene, grazie Alessandro, cercheremo di seguire nei prossimi giorni, nelle prossime settimane la questione. Grazie.
Grazie a voi, ciao.
Ma io credo che questa testimonianza che parte dalla Telecom, dalla TIM, sia, diciamo, ancora una volta un consolidamento di una convinzione che è indispensabile che il paese ritorni ad avere una finanza pubblica e sociale in grado di essere controllata socialmente per le finalità, perché adesso lo vedremo poi in un altro ambito, ma questa cassa depositi e prestiti, che gestisce 341 miliardi l'anno di depositi postali, quindi di risparmio popolare, che più popolare non ci potrebbe essere, no? E poi in Italia si sta invece configurando come il peggiore dei campioni delle privatizzazioni. Spesso la Cassa Depositi e Prestiti diventa l'intermediario tra l'acquisto di beni pubblici svenduti, no, per la loro vendita alle multinazionali o del turismo o finanziarie. Quindi è questo caso, come molti altri casi, no, la Cassa Depositi e Prestiti che continui a fare la banca privata, senza guinzaglio, senza nessuna missione dettata dalla politica, dal sociale, è veramente una cosa che ci sta stretta. Bisogna che riusciamo a praticare anche quel livello di lotta. E questo mi porta a parlare del primo argomento che avevamo oggi dopo l'incontro con i lavoratori della TIM in lotta, che era quello di ritornare a una cosa che Mattarella ha fatto e che secondo noi nessuno ha notato bene, o perlomeno si è fermato a considerare. Mattarella a un certo punto ha dato diciamo l'incarico a Cottarelli perché potesse provare a diventare lui il presidente del Consiglio dei Ministri. E la ragione per cui la gente ha anche apprezzato questa mossa di Cottarella era detta in maniera proprio esplicita che lui doveva salvaguardare il risparmio degli italiani. Allora, noi vorremmo dire a Mattarella che lui non può cascare dal pero, non può pensare che Cottarelli sia persona, mentalità, cultura adatte a preservare, a difendere il risparmio di nessun tipo, se non quello che fa capo al Fondo Monetario Internazionale e ai livelli più alti della finanza mondiale. E questo lo diciamo proprio con certezza, perché sappiamo che invece una cosa avrebbe potuto chiedere Mattarella per difendere il risparmio popolare, perché tra l'altro la Costituzione parla di difesa e di incentivazione del risparmio popolare, non del risparmio così, quello che confonde tra risparmio e speculatori, no? E quindi la cosa più immediata che avrebbe potuto fare è, non appena ci fosse stato un ministero, mandare una lettera, che noi invitiamo a farla subito, no? Perché il Parlamento provveda a ripubblicizzare e a socializzare la Cassa Depositi e Prestiti. Ripeto, la Cassa Depositi e Prestiti raccoglie il risparmio dei libretti postali e dei contocorrenti nella misura di 341 miliardi l'anno. È una marea di soldi, un fiume di soldi che ha radici assolutamente popolari. Pensate un po' che sono quelli che affidano il proprio risparmio alla Cassa dei Depositi e Prestiti attraverso le poste, sono 26 milioni di cittadini il cui ammontare di depositi è in media di 13.000 euro l'anno. Quindi voi capite che un capo dello Stato che voglia far rispettare la Costituzione prima di tutto protegge il risparmio popolare, e non c'è risparmio più popolare di quello raccolto dalle poste italiane e gestito dalla Cassa dei Depositi e Prestiti. Quindi insomma non è possibile che lui, il capo dello Stato, confonda Cottarelli per un difensore del risparmio popolare. Casomai è proprio la volpe che sta a guardia delle galline per mangiarsele tutte, non è proprio il personaggio che possa difendere alcunché di popolare, non solo il risparmio. Un altro obiettivo molto elementare per difendere il risparmio, per difendere gli italiani tutti in questo caso, è quello di ripubblicizzare la Banca d'Italia, perché la Banca d'Italia, se non recupera la funzione che aveva di prestatore di ultima istanza, il debito serve a strangolare e avere una ragione di più per strangolare l'economia, per strangolare il lavoro, per strangolare tutto quello che c'è in Italia attraverso il debito pubblico. Allora, non ci dispiacerebbe se Draghi e la Banca Europea assumessero loro questo compito, quello di diventare loro i prestatori di ultima istanza per il debito, per i debiti sovrani degli stati sovrani, ma non è così. Quello che sta succedendo ormai da anni è che le banche, il sistema finanziario guadagnano attraverso il debito degli stati, perché le banche possono prendere in prestito allo 0,5% i danari necessari per soccorrere tutte le difficoltà e farsele pagare la bellezza del 3%, ossia guadagnare 6 volte il costo di quello che loro pagano, il denaro, alla Banca Europea. E allora, diciamo, questo è fondamentale, no? Si capisce bene come se non esiste questa finanza pubblica e sociale di cui dobbiamo preoccuparci mentre chiediamo la sua restituzione al pubblico, che diventi anche sociale e abbia dei controlli sociali, no, veramente stiamo nelle mani delle volpi che si spolpano le galline. Allora, diciamo che per Cottarelli abbiamo una passione particolare, poi noi pensionati, perché soltanto 15 giorni fa Cottarelli, che è diventato anche il presidente del centro studi dell'Università Cattolica, ha pubblicato, non sappiamo se a suo nome o nel suo spazio, no, una proposta di intervento sulle pensioni. Una proposta di intervento sulle pensioni che più criminale di quella non può esistere. Un vero crimine anche contro la razionalità, contro il ragionamento, contro l'intelligenza degli italiani. Cosa sostiene Cottarelli in questa proposta di intervento sulle pensioni? La prima cosa, la più clamorosa, è che trasforma il TFR in un fatto previdenziale, non di risparmio salariale dei lavoratori, per cui si può manomettere, si può tagliare il TFR. Tenete presente che il TFR, no, da solo costituisce una ricchezza di 4 miliardi l'anno e più, no, che i lavoratori si pagano ogni stipendio, ogni giornata di lavoro, con il 6,91% del loro salario. Diciamo il 7%, perché poi c'è da pagare anche un 0,50 per garantire poi il pagamento del TFR. Quindi questa è veramente una grande trovata da canaglie, e da uccelli del malaugurio e mangiatori di cadaveri. Questa è la proposta Cottarelli. Cottarelli, nello stesso articolo, sostiene che i 52 miliardi che lo Stato recupera dai pensionati, perché i pensionati pagano le tasse diversamente che in altri paesi, con le stesse aliquote che pagano i lavoratori tutti. Molti si scandalizzano dei pensionati che scappano per non pagare le tasse, perché questo rende chiaro e noto che ci sono paesi in cui le tasse i pensionati non le pagano, o se le pagano, le pagano in maniera assai ridotta. Bene, in Italia si pagano molto più care, no? Lo possiamo dire noi che siamo pensionati, di quanto oggi non le paghino le imprese. Le imprese, attraverso l'IRES, adesso arriveranno a pagare il 24%, no? Erano il 26%, hanno ottenuto un ulteriore sconto da quest'anno al 24%, e noi pensionati da 1.400-1.600 euro al mese, no, dovremo pagare il 26% come aliquota media dell'IRPEF nazionale. Poi ci abbiamo da pagare anche l'IRPEF degli enti locali, ossia delle regioni, che è circa il 4%, e del comune, che sono circa il 2%. Quindi rendetevi conto di che idiozia, che infama, che riesce a dire questo, questo Cottarelli. Cottarelli è riuscito a dire che, siccome poi i, i pensionati usufruiscono della sanità come gli altri cittadini, forse anche più degli, degli altri cittadini, è giusto che si paghino le tasse. Allora, come se i pensionati, dimenticandosi che esiste un servizio sanitario nazionale e universale, no, dovessero pagare una tassa speciale per la loro vecchiaia, per poter avere custodita la loro salute. Questa pure, ditemi se non è altro che da, che da veramente una iena mangiatrice di cadaveri, come Cottarelli dimostra di essere. L'altra considerazione che fa Cottarelli è che non è assolutamente necessario dividere la, 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 le pensioni assistenziali dalle pensioni previdenziali. Questo, lo ripetiamo per l'ennesima volta, è una condizione fondamentale di giustizia sociale. Noi riteniamo che le pensioni assistenziali siano un diritto assolutamente irrinunciabile, no? Perché per esempio ne godono anche da bambini gli invalidi civili, perché le pensioni cosiddette, i servizi di anzianità, ne godono quelli che non hanno alcun reddito. Quindi non abbiamo dubbi che questi siano siano diritti importantissimi da soddisfare, ma quello che ripetiamo è che quelli vanno, quei diritti vanno resi risolvibili, ottenibili attraverso la fiscalità generale, mentre invece quelle spese il buon Cottarelli le vorrebbe accollare ai contributi dei lavoratori. Siamo al colmo, ma per questo bisogna, insomma, essere vigili, attivarsi in tutte le circostanze in cui noi vediamo che ci sono personaggi di questo genere che si aggirano intorno ai poteri pubblici. E dicendo che però sono cose che dovremmo sapere da anni, dovremmo sapere che Cottarelli è non un funzionario, ma un dirigente del Fondo Monetario Internazionale, il quale è un fondo canaglia che presta, per esempio, i soldi ai paesi africani, chiedendo però e mettendo come condizione che i prestiti del Fondo Monetario Internazionale non servano né alla sanità pubblica né alla scuola pubblica, no? Perlomeno queste due spese pubbliche devono stare fuori dall'uso. Insomma, c'è un suggerimento chiaro da parte del Fondo Monetario Internazionale di dire: i soldi ve li diamo, corrompetevi l'uno con l'altro, diventate ricattabili. Questa è la funzione del prestito che vi diamo, quindi vi diamo i soldi, ma mi raccomando, non fate né sanità pubblica né istruzione pubblica, corrompetevi uno con l'altro, così noi possiamo continuare a ricattarvi.
Senti, voglio funziona questo, sì. Chiaramente, anche se Piero ha incentrato molto la polemica sul personaggio Cottarelli, è chiaro che non è da oggi che tutti i ministri che vanno all'economia sono comunque non uomini del popolo, sono uomini della finanza, e quindi non è un caso che vengono tutti dai percorsi della Banca d'Italia, dai percorsi del Fondo Monetario Internazionale. Quindi io credo che invece tutta la discussione che Piero ha evidenziato forse sia proprio scaturita dal fatto che la dichiarazione nel corso della crisi, no? La dichiarazione poi ultima che ha fatto il Presidente della Repubblica quando poi ha chiamato Cottarelli, e evidenziava dicendo che doveva fare questo perché erano a rischio i risparmi degli italiani. Ecco, credo che tutto l'intervento che poi Piero ha evidenziato, al di là di tutte le anomalie, di tutte le brutture antipopolari che sono portatori dei vari uomini dell'economia dominante. Quindi è chiaro che, di rispetto a tutte queste cose, la questione economica, la questione della Cassa Depositi e Prestiti, io credo che, proprio rispetto a quanto concerne le questioni economiche, che sono nello stesso tempo sia nazionali che internazionali, rispetto a ciò noi non abbiamo oggi certezze, perché sentiamo proprio che c'è la mancanza di una lettura, di un progetto politico alternativo che possa dire qualche cosa di diverso di fronte ai vari programmi, che non a caso politici e governativi, che noi da 25 anni viviamo e che sono trasversalmente responsabili di macerie sociali che hanno prodotto, che hanno penalizzato il lavoro, che hanno penalizzato i pensionati, che hanno negato una qualche prospettiva certa per affrontare il presente e dare un minimo di prospettiva alle nuove generazioni. Quindi noi non abbiamo, almeno io penso da questo punto di vista, una lettura chiara su cosa fare e come farlo. È chiaro che noi viviamo in una fase in cui sono determinanti le contraddizioni del sistema monetario internazionale, che quindi vanno, e c'è anche un peso ormai determinante di un'economia che non è soltanto espressione di un'economia nazionale all'interno di un paese, ma è espressione di un'economia che, rispetto a quello che dice la nostra Costituzione, mette a rischio proprio quei risparmi. Cioè che noi viviamo in una situazione in cui, se non si chiariscono bene, ma anche da un punto di vista liberale, da un punto di vista persino liberista, se non si chiariscono bene che cosa significa intrecciare quelli che sono gli interessi di un paese, quindi gli interessi di una sovranità nazionale rispetto ad una sovranità sovranazionale che non può essere limitata all'aspetto economico, ma che, per essere affrontata nella maniera più adeguata possibile, poi al di là se uno è d'accordo o non è d'accordo, richiede comunque che ci sia una progettualità politica. Cioè noi viviamo in una situazione in cui c'è sta una moneta unica, ma non c'è un governo che delibera su questo esercizio dell'intervento della moneta unica. Cioè l'essersi ritrovati insieme per affrontare meglio i mercati internazionali poi mette in evidenza che questo affrontarsi insieme per affrontare i mercati internazionali richiede magari degli interventi che disegna la Banca Centrale Europea, ma che questi disegni della Banca Centrale Europea non tengono conto che quello che monta potrebbe andare magari a svantaggio, a creare problemi nei paesi che all'interno dell'Unione Europea sono messi, rispetto all'economia, messi male, e parlo dei governi eurozona dell'area mediterranea. Perché dico questo? Perché se noi non andiamo, noi possiamo anche parlare, come giustamente ricordava Piero, di fare una battaglia per ripubblicizzare la Cassa Depositi e Prestiti, per dargli la funzione al risparmio popolare che aveva, e quindi dava i soldi alla Cassa Depositi e Prestiti perché dovevano servire ad aiutare uno sviluppo pubblico all'interno del paese, cosa che non è più possibile. Perché? Perché intanto ieri era possibile perché le banche erano pubbliche e quindi non erano le banche private. Erano ieri possibile perché l'economia e la moneta era unica, non era quindi una moneta come quella attuale che è sovranazionale, e quindi noi abbiamo, persino quello che dice alcune cose della nostra Costituzione, come articolo 47 che ricordava Piero, e mette quindi in evidenza che tutta quell'impostazione va a mutarsi, trova degli ostacoli, perché in effetti intanto tutte le cose che sono state deliberate sul terreno economico finanziario da Banca Centrale Europea in accordo con i vari governi, perché qui non ci stanno governi vittime, questo deve essere chiaro, non ci stanno governi vittime, ci stanno governi che sono responsabili di quanto è stato deliberato, senza aver però nello stesso tempo aver avuto garanzie che, per esempio, non passasse il concetto che per esempio c'è all'interno dell'Unità Europea. Cioè, per esempio, l'Unità Europea deve essere chiaro che non tutela il risparmio delle famiglie e le tutela soltanto solo per quei cittadini che sono all'interno e costituiscono gruppi economici. Quindi è cosa diversa, no? Perché noi ricordiamo bene anche lo stesso articolo 47 della Costituzione, che forse è giusto ricordare e poi magari svilupparlo in maniera molto più esplicita, cosa si intende, cosa intende l'articolo 47 della Costituzione. È vero, no? L'articolo 47 dice che la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, disciplina, coordina, controlla l'esercizio del credito, favorisce, come ricordava Piero, l'accesso del risparmio popolare, quindi il risparmio popolare delle persone che versano i soldi alla Cassa Depositi e Prestiti, alle banche che ieri erano pubbliche oggi sono private, alla Cassa Depositi e Prestiti che ieri era un'appendice tramite le poste che erano appendici dell'economia pubblica, che invece oggi sono società per azioni, quindi hanno un intreccio molto distorto. Ecco perché io non mi avventuro tanto su sto terreno, perché è un terreno veramente scabroso che richiede a tutti noi di avere uno studio maggiore. Quindi passo sempre il secondo comma dell'articolo 47, dice: favorisce quindi l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del paese. Quindi questo cosa significa? Significa che evidentemente una questione importante come quella dell'economia vuole proprio, all'interno di quando è stata stabilita la Costituzione, che questa materia rimanga una materia che sia così come affermazione, rimanga un'affermazione generica che però poi deve essere sviluppata dalla politica. Ecco, noi abbiamo questa difficoltà. Oggi tutta l'applicazione all'applicazione della Costituzione è legata a che tipo di politica si viene portata avanti all'interno del paese, a che tipo di politica viene portata avanti all'interno dell'Europa. Ecco, quindi credo che tutta questa materia, la materia del risparmio, come la materia della tutela al lavoro, come la materia di uno Stato sociale che sia sempre più, se vogliamo, continentale, perché visto che noi facciamo alcune volte dei riferimenti, però per fare questo abbiamo certamente bisogno però di un'altra Europa, perché è questa che poi determina tutti alcuni impedimenti che vengono usati come giustificazione molto speculare e a volte anche opportunistica dai vari governi. Ce lo chiede l'Europa, ce lo impedisce l'Europa, quando invece sono tutti d'accordo su questa impostazione dell'economia che è sempre più neoliberista e che vuole, se non mai, avere addirittura una funzione statale che sia riferita esclusivamente a questo mercato. Quindi è questo che io dico, di cui avremo bisogno di affrontare maggiormente la questione del risparmio, legandola anche a tutta una serie di contraddizioni che si vivono sul terreno politico che vive proprio la sinistra all'interno di questo paese, perché all'interno di questo paese manca proprio una progettualità condivisa. Se no, non basta dare indirizzi e dire alla gente cosa dovrebbe fare, perché se la gente non, come, visto che ha individuato il Movimento 5 Stelle, visto che ha individuato la Lega, significa che li ha individuati perché non c'era un'altra possibilità di analisi, un'altra possibilità di intervento che riguardasse e tutelasse l'interesse dei lavoratori e dei ceti meno abbienti all'interno del paese, che sono secondo me ancora la stragrande maggioranza del paese.
Sì, due parole veramente per inciso. Qui c'è un mandato che viene dalla destra, dalla sinistra o dai cosiddetti schemi politici, che è quello appunto di una risposta a quello che poi è stata la disciplina e anche la regola generale a partire dagli anni 90, quella che è il mercato che regola tutti i rapporti economici, sociali e quindi anche rapporti di forza. Quindi, al di là dell'esito delle ultime elezioni, appunto a partire dagli anni 90, quello che credo emerga forte ancora da quel concetto che abbiamo della democrazia, in questo caso che si esercita attraverso il voto popolare, è quello che ci sia di nuovo il primato della politica. Il primato della politica è fondamentale perché, per così come l'abbiamo conosciuto noi, è stato l'elemento che in qualche modo ha costruito anche il compromesso sociale fra le varie istanze e le varie condizioni. Non siamo tutti di una medesima condizione economica, sociale o lavorativa. Gioco forza, la capacità politica è stata quella di trovare una soluzione di mediazione dei relativi e rispettivi interessi. Il processo di risocializzazione o ripubblicizzazione della Cassa Depositi e Prestiti, come ricordava Pietro, è un passaggio importante, perché poi tutti noi siamo convinti che, come dire, il processo europeo sia un processo ancora da salvaguardare e da costruire, ma non necessariamente attraverso questi mezzi, Piero, che sono di esclusiva pertinenza finanziaria o di supremazia finanziaria. Dentro questi meccanismi la finanza si impossessa, l'abbiamo sentito anche attraverso Alessandro, no? Il processo di finanziarizzazione di tutte le ex aziende di Stato messe sul mercato. Dicevo, quindi c'è la necessità in qualche modo di ricostruire dal basso. Vuoi che l'istanza vengano da elettori che si riconoscono nella sinistra come nella destra, che questa politica riprenda un po' il polso della situazione e cominci a rimettere le mani nella regolamentazione e nella responsabilità dei mercati e del mercato. Credo che in qualche modo bisogna ripartire anche da quello che è un po' il concetto della sovranità popolare, della democrazia stessa, se vogliamo, perché poi le oligarchie, così come si sono andate determinando via via nel corso degli ultimi anni, hanno risposto soltanto a un requisito, quello liberista e quello liberale, diciamo, spinto. Per cui c'è da fare una seria riflessione e c'è sicuramente da ricostruire un compromesso sociale importante che rimetta al centro quello che è un po' anche la filosofia umanistica dell'individuo, dell'esistenza umana, che è quella appunto di dare risposte al benessere delle persone, e come persone intendo dire anche alla collettività.
Ma io credo che però, insomma, questa cosa che si possano mettere insieme destre e sinistre per alcuni obiettivi, credo che non si possa proprio realizzare. E questo non si può realizzare, lo direi che lo stiamo toccando con mano in questi giorni. Un obiettivo antipopolare come quello della flat tax, no, è stato inserito ed è stato sviluppato come non mai dalle cosiddette forze nuove, che de nuove hanno solo il portato medievale che c'hanno, quando dicono che è giusto ristabilire una flat tax. E tra quelli che appunto non riescono a distinguere tra interessi popolari, lavoratori, generali, generalistici, e coloro che invece hanno il compito soltanto dell'arricchimento individuale e della finanziarizzazione proprio a questo fine di tutta l'economia, c'è una bella differenza. Il problema è che nel panorama queste differenze non si vedono. Allora, per esempio, a pagina 6 del manifesto di oggi c'è un articolo proprio sulla flat tax in cui vengono messi a confronto due personaggi che uno crede che siano diversi. Da una parte c'è Siri, senatore della Lega, dall'altra parte c'è Nannicini, senatore del PD, e l'uno e l'altro si rimproverano di aver copiato l'altro. Nannicini soprattutto conclude dicendo: questi si stanno facendo belli di quello che noi abbiamo già fatto. Lui dice spudoratamente che la tax flat, loro l'hanno, la flat tax l'hanno già fatta, perché hanno diminuito la tassa dell'IRES, quindi quella parte minima di tasse che gli imprenditori pagano, no, già minima, dal 26 al 24%. Questo lo dice uno che poi se vuol contrabbandare di sinistra, perché Nannicini non è che solo sta nei, ma dice pure di essere di sinistra, lo dice alle delegazioni, lo dice quando incontra i lavoratori, che lui è di sinistra. E allora lui rivendica, dice abbiamo fatta noi la flat tax. La flat tax, se bisogna dire le cose fino in fondo, è stata fatta nel 74 per gli imprenditori e per i redditieri, perché avevano non un'imposta ma un sostituto d'imposta. Si pensava poi di farla diventare un'imposta come diceva la Costituzione, quindi progressiva, e invece no, ci avevano un'aliquota uguale per tutti, era quindi esattamente la flat tax. Però avere la spudoratezza che solo noi gli possiamo consentire, solo noi, guardate, una cittadinanza inerme, silenziosa, assente, pronta a bersi tutte le fregnacce, e dice che la flat tax l'hanno fatta loro perché l'hanno ridotta ulteriormente dal 26. Faccio un esempio: in Francia la flat tax non c'è, tutto il sistema fiscale come quello italiano si ispira alla Costituzione, che prevede che siano tutte aliquote progressive rispetto all'entità del reddito. Le tasse delle imprese, le tasse dei guadagni capitalistici, le tasse delle rendite capitalistiche hanno tutte l'ultima aliquota, la più alta dell'aliquota delle persone. A fine anno pagheranno il resto, e non succede mai che debbano abbassarsi, che lo Stato gli debba dare qualcosa. Perché pensate un po' all'IRAP. L'IRAP è una tassa bellissima, andrebbe raccontata. L'IRAP aveva una dote che incorporava veramente un pensiero ricco e complesso che aveva accompagnato gli ultimi 150 anni, 200 anni. Tassava le imprese per il numero dei lavoratori che ci aveva, perché si era consapevoli che le imprese sfruttano i lavoratori e guadagnano grazie al lavoro dei lavoratori. Quindi l'indice più sicuro era dire: allora c'hai 100 lavoratori, giusto che tu paghi l'allacciamento alle strade, alle fogne, ai servizi idrici, tutto quello che la cittadinanza ti dà, no? Che tu la paghi a seconda del numero dei lavoratori che tu stai sfruttando poi, eh? Non dimentichiamoci questa parola che si sta sempre accrescendo di significati. Tu devi pagare nella misura in cui hai tanta gente da sfruttare, tanta più gente da sfruttare, tanto più devi pagare. Bene, questi sono i padroni, sono riusciti a farsi tagliare della metà l'IRAP perché hanno denunciato, e la gente ha bevuto e i tamburi della stampa hanno ripetuto, i telegiornali eccetera, che quella era una tassa infame perché era una tassa sul lavoro. Quella era una tassa in cui il lavoro significava la ricchezza che stavano acquistando le imprese, i capitalisti. Non era
una tassa che ritornava ai cittadini perché serviva il servizio sanitario nazionale.
Che serviva il servizio sanitario nazionale? Ripetilo, che serviva l'IRAP?
Certo, serviva a sostenere il servizio sanitario nazionale. Quindi si cara l'IRAP significa che tu quando vai all'ospedale e quando vai in qualsiasi ambulatorio pubblico hai meno servizi, vai in farmacia e paghi più ticket. Questo significa, quindi se più si tolgono le tasse a chi più ha, significa che paghe conseguenze ricadono a chi non ha.
Ecco, allora, ecco, questo articolo a pagina 6 del Manifesto di oggi mette in luce bene come ci sia continuità tra la cosiddetta sinistra e la cosiddetta destra, perché sono veramente un teatrino che mettono. Ma ci stanno poi, dopo due pagine, altri articoli, esattamente alla pagina 9, che fanno vedere come, per esempio, e descrivono bene le lotte che stanno facendo i lavoratori e i cittadini in Siria. Soprattutto Giordania. Perché cosa?
In Giordania.
Soprattutto in Giordania, scusa, perché non vogliono che venga attuata la flat tax. Non vogliono che venga attuata la flat tax perché in Giordania hanno capito che la flat tax è la tassa più infame che si possa immaginare. Una tassa in cui un ricco, un milionario, un miliardario, no, non pagherà la stessa aliquota che paghiamo un tenente, un pensionato, un lavoratore con uno stipendio quale che sia, no? Loro chiamano flat tax una misura di giustizia. La giustizia loro, di chi sta guadagnando a piene tasche, a piene tasche. Se pensate, l'ultima volta abbiamo raccontato che la Ferrari sta costruendo un modello di Ferrari che costerà 3 milioni. Significa che quella gente là, no? Quella non sa più che cazzo farci con quei soldi. Gli devono inventare le merci di lusso ad hoc perché se possano, no? Fa in modo che qualche lira la spendano. E questo non intaccherà mai le ricchezze di cui si stanno nutrendo. Allora, questo della flat tax è un argomento che non abbiamo modo di affrontare completamente in questa trasmissione, però sarà l'argomento di cui parleremo, anche perché è uno di quegli argomenti che da solo richiama la necessità di un progetto, di uno stare insieme da parte delle organizzazioni popolari di base, dei sindacati di base, degli auto-organizzati. No, la flat tax, per batterla ci vuole gli scontri di piazza, ci vuole fare in modo che non passi in Parlamento. Ecco, io mi auguro che la natura di questo oggetto di per sé stessa sia uno stimolo alla gente per mettersi insieme, no? E fare in modo che insomma non fargliela passare liscia, perché fa pensare, non solo riescano a far passare queste cose, il buon Tria, che è l'attuale ministro dell'economia, no? Addirittura è riuscito a concepire questo pensiero, questa locuzione breve, sintetica: non ci sono soldi per pagare i costi della flat tax, non c'è problema, useremo quelli Fulvio?
Quelli dell'IVA, no?
Quelli dell'IVA. Quindi due cose che stanno tutte a carico dei lavoratori, dei cittadini, si mettono insieme e si compensano. Ma si compensano di che? Si compensano che vanno ad arricchire sempre più i ricchi. Se aumentano l'IVA,
intervento a favore dei ricchi.
Se aumentano l'IVA, significa che noi pagheremo più tasse, mentre invece chi ha già saturato i propri bisogni non andrà più a comprare un cazzo e starà benissimo, non ne aumenterà una lira l'IVA. L'IVA aumenterà soltanto sui consumi popolari, mentre non come la flat tax serve solo. Ci sono delle simulazioni sul Sole 24 Ore di ieri, che vi invito, chi ce l'ha possibilità, di guardarle, perché pensate che una persona che abbia il reddito di 300.000 euro l'anno, la flat tax glieli riduce alle metà, glieli riduce di 60.000 euro. Quindi c'è un regalo più che altri che gli stanno facendo? Gli stanno facendo i soldi la metà. E tenete presente che questa simulazione a 300.000 euro è già una limitazione, perché i redditi dei manager sono molto più alti. I redditi dei manager sono in media in Italia tra il milione e il milione e mezzo l'anno. E sapete quanto dice che sono i manager in Italia iscritti all'associazione dei manager industriali sono 180.000. Quando poi va a vedere chi paga le tasse al di sopra dei 300.000 euro, ne trovi solo 35.000. Gli altri sono spariti. Sono spariti. È arrivato Marco Zurlì, l'ha fatti sparire. Ossia, non si può parlare di tasse senza perseguire, no, l'evasione fiscale, certo. E ancora più dell'evasione, l'erosione fiscale. Perché l'erosione fiscale sono quei soldi che i padroni soprattutto non pagano, perché qualche legge gli ha concesso un privilegio, gli ha concesso un taglio, gli ha concesso un ridimensionamento di quella tassa. Quindi dice la Corte dei Conti del 2016, nella sua relazione generale del 2016, che l'erosione fiscale da sola ammonta a 300 miliardi l'anno, 300 miliardi l'anno, per il quale lo Stato non dovrebbe fare che una legge, quella di abrogare, no, le leggi che si sono accumulate in 40 anni a favore dei padroni. Quindi non sarebbe una legge nuova, sarebbe soltanto una legge abrogativa di tutte le agevolazioni, di tutte i favori che i governi hanno fatto a singole clientele, singoli spezzoni di società, che sicuramente non sono i lavoratori, sono sempre quelli che sappiamo bene i nomi.
E il tempo è trascorso inesorabilmente, abbiamo sforato come al solito. Un piccolo commento, evidentemente voi sapete che ci sono dei problemi al confine tra la Lombardia e la Svizzera, perché la Svizzera ha dei regimi fiscali particolarmente favorevoli per gli industriali, ma per i frontalieri, che sono le persone italiane o comunque di qualsiasi nazionalità che vanno a lavorare in Svizzera, sono state cambiate le regole. Una volta un lavoratore che abitava a Como andava a lavorare a Lugano, le tasse le pagava a Lugano. Ora invece si sono messi d'accordo, la Lombardia pretende la sua parte, e il problema è che l'Italia vuole di più. Ecco perché la Lega spinge tanto. Non sono moltissimi i frontalieri, sono soltanto 70-80.000 in Lombardia, poi ci sono quelli del Piemonte e quelli di altre regioni. Quindi tutte queste motivazioni servono a rendere sempre più concorrenziale il regime fiscale per gli imprenditori, per i lavoratori. Forse sperano che molte persone, quelle benedette persone che vi citava Piero, che sono frullate via da 185.000, quanti erano, solo 35.000 pagano le tasse, probabilmente sono quelli che abitano in Svizzera, hanno il domicilio, tipo, tanto per dire, Marchionne, o quelli che stanno a Monte Carlo, però non potremo mai arrivare a questi livelli. Vi ricordate che una volta c'erano i paradisi fiscali e mica sono scomparsi? Una delle cose importanti a livello Europa è anche armonizzare le varie tassazioni, ma non sarà mai possibile, cioè contro le isolette del Pacifico, anche se sono Commonwealth, eccetera, non sarà facile fare un granché, anche se poi tutto sommato è l'Europa che ha il grande dominio su quelle cose. Vabbè, gli argomenti sono lunghi, avremmo voluto affrontarne anche altri, e siamo lunghi e prolissi, lo sappiamo, e quello che non abbiamo discusso oggi lo discuteremo magari la settimana prossima. Vediamo quindi appuntamento a tutti. Questa trasmissione, come sapete, è registrata, andrà sul sito tra una mezz'oretta, il sito internet è radioondarossa.info, oppure ROR Roma come motore di ricerca, lo trovate subito. Ecco, visto che state sul sito, date un'occhiata anche alla sezione sostieni, perché come diciamo tutti, questa radio non è sostenuta da altri che non siamo noi ascoltatori, ascoltatrici e collaboratori. Così la radio è libera, dice praticamente quello che pensa, senza grosse paure di essere accusato di chiaramente non ci azzardiamo a dire parolacce o altre cose non vere. Ecco, chi volesse proporre qualche argomento, scriva alla casella pensionati@arcobas.it e vi risponderemo in tempi veloci. Grazie a tutti e buon proseguimento.